Venuta a presentare questo libro che ho scritto, un libro di denuncia che racconta l'esperienza che ho fatto al Comune di Pisa per 13 anni all'ufficio stranieri in qualità di referente, occupandomi sia di tutti gli extracomunitari sia dei Rom. Il mio ufficio, rivisto 10 anni dopo, si chiamava Servizi Extracomunitari e Rom. E ci sembrava normale, anche a me che sono molto attenta, no, a ogni forma di razzismo o pregiudizio. Poi, rivisto 10 anni dopo, mentre andavo a presentare il libro, mi sono resa conto che anche specificare extracomunitari e rom, lì per lì ci sembrava normale, è già una prima discriminazione, in quanto i rom sono compresi o negli extracomunitari o non sono compresi perché sono italiani. Quindi loro sono il popolo degli esclusi in assoluto. Io ne sapevo poco quando sono andata lì. Li avevo conosciuti perché avevo fatto un affidamento di un bambino rom molti anni prima e avevo conosciuto la famiglia, una situazione del tutto normale, però non mi ero messa a approfondire nella storia, nelle situazioni. E avevo dentro di me solo sia la conoscenza di loro sia i pregiudizi che mi lasciavano abbastanza indifferente, però sono quelle cose che da bambina sentivi: attenta, rubano i bambini, attenta, ti prendono. E quando mi sono messa a lavorare in questo servizio, piano piano vedevo che c'erano un sacco di etnie, i senegalesi che a Pisa sono arrivati per primi. Poi albanesi venivano in ufficio, e magrebini e rom si affacciavano poco, mentre c'erano associazioni che lavoravano con loro, tra cui l'Opera Nomadi, che tra l'altro mi aveva contattato molte volte, che venivano e parlavano invece di, no? Venivano loro al posto dei rom. E quando si chiedeva di far venire loro in ufficio, non ci si riusciva mai, non si capiva mai perché. E io e la mia collega, tutte e due abbastanza convinte di quello che facevamo, abbiamo allora deciso di andarli a cercare. Quindi ci siamo messi a fare un giro in tutte le campagne pisane, dove sapevamo che erano le campine, le roulotte. Abbiamo messo i bigliettini, loro ci guardavano molto diffidenti, però nemmeno tanto, perché si sono messi a parlare, a raccontarci cose, mezze vere, mezze no. Insomma, dopo un po' sono cominciati ad arrivare prima uno, poi due, e poi nell'arco di un anno ci hanno sommerso. Quindi sono arrivati in ufficio e di lì è cominciata questa avventura che è una delle più interessanti della mia vita e sinceramente veramente formativa, perché per la prima volta mi sono resa conto di quanto nessuno o pochissimi sappiano di loro, cosa che poi verifico tutti i giorni, a parte persone particolarmente sensibili o che quando vado a fare formazione, ora mi chiamano, mi hanno chiamato per esempio a fare la formazione degli infermieri di malattie infettive 50 a botta, che non erano selezionati perché facevano un corso di formazione multiplo dove era previsto anche questo modulo sull'intercultura. Io ho portato questo e quindi erano di tutte le estrazioni, pur essendo persone già sensibili, avendo scelto quel settore. È venuto fuori di tutto. Questo è successo 2 mesi fa. Mi hanno anche detto: lei è tarata mentale. Ora, io sono psicoterapeuta, quindi sono abituata a reggere i gruppi, ce l'ho fatta. All'ultimo mi hanno fatto anche l'applauso, però è stato durissimo. Io avevo portato un questionario con 4 domande, dove veniva scritto: cosa sentivate dire da piccoli dei Rom? Zingari, fra virgolette, ho messo perché così capivano. Cosa sapete ora di loro? No? Cosa vi è restato in mente? Ne conoscete qualcuno? Allora, sono venute fuori delle cose terrificanti: ladri, delinquenti, stupratori, ladri di bambini da bruciare. E poi ne conoscete qualcuno? Nessuno ha detto sì, ne conosco qualcuno. Quindi era chiaro il messaggio, no? Non è stato recepito assolutamente. L'emotività era così alta quando si parla di questa roba che è stato veramente difficile condurre l'incontro. Quindi quello che vi volevo, che io in questo libro porto, ho tentato di fare dopo il mio, che è uscito casualmente quando è cominciato il boom, purtroppo drammatico, no? Delle impronte di queste cose qua, è stato uno dei primi e volevo, poi ne sono usciti molti, volevo portare delle personalità, cioè far conoscere a chi non ha nessun tipo di approccio con loro entrare in personalità, soprattutto di donne. Io lavoro con le donne, lavoro in un centro antiviolenza per donne maltrattate, ma e quindi l'occhio mio è sempre particolarmente diretto alle donne, e comunque ci sono anche degli uomini. Far conoscere queste persone chi sono davvero nella loro vita, cosa pensano, cosa fanno, che sentimenti hanno, e raccontare quello che tutti i giorni loro devono fare per vivere, qua, da quando vanno in questura, a quando chiedono i soggiorni, a quando si muovono. Quindi era il tentativo, perché c'erano molti libri prima di questo, però nessuno entrava nelle storie. Dopo di questo ne sono usciti anche di interessanti, uno di Petruzzelli e un altro, insomma, due o tre, che cominciano a parlare di personalità, perché poi alla fine sono uomini e donne come noi e hanno, no? Come noi amano, patiscano, soffrono. E penso che sappiate che sono l'etnia più emarginata fra gli emarginati, i pregiudizi intorno a loro sono una quantità infinita. E io ho una figlia adottiva rom che ora ha 16 anni, mi sono lasciata contaminare dal servizio, per cui alla fine era una situazione di grande bisogno. E anche se avevo i figli grandi, ho con tutta gioia preso questa bambina. E gli episodi di razzismo che ha vissuto lei, figlia mia, di persona colta, abbastanza benestante, no? Una famiglia tranquilla, cioè la dicono lunga su quello che devono affrontare quegli altri. Questa bambina è stata buttata fuori dai negozi, gli è stato tolto il grembiule dicendo che l'aveva rubato alle elementari, e questa è mia figlia. Quindi un rom, non può fare altro che diventare un ladro. E nonostante che io lavori con lei tutti i giorni sul fatto che rom è uguale a un'altra cosa, no? Che è bello e brutto, buono e cattivo, ovunque ci sono, gli racconto la storia, mi vede amica dei rom, lei non vuole ancora accettare, in qualche modo, di dire tranquillamente, piano piano, che è rom. Quindi figuratevi che tipo di pressione che ha questa gente. Niente, se volete vi leggo una storia, se volete non so se voi sapete da dove vengono, chi sono, penso voi, essendo un posto già dove queste cose in qualche modo vengono, no? C'è una sensibilità, comunque loro vengono dall'India e sono partiti dall'India dal 1100, si sono sparsi un po' in tutto il mondo, e è l'unico popolo al mondo che non ha terra, sono, fra virgolette, sono cittadini dei vari luoghi dove si sono... Se hanno avuto la fortuna di esserlo, alcuni sono apolidi, di dove sono stanziati, però non hanno una terra. L'unico popolo al mondo a non avere una terra, nemmeno simbolica nella mente. E quindi, rispetto alle analisi che si fanno su, no, l'avere o l'essere a questo mondo del capitale, è un popolo figlio di nessuno, no? Senza terra, senza possedimenti. E forse da questa lettura si può capire perché tra tutti i popoli, nella complessità, nel colonialismo, nello schiavismo, però sia quello che più difficilmente degli altri riesce ad essere accettato, no? È un po' come veramente loro fossero cittadini del mondo davvero, e non siamo molto abituati ad accettare una cosa del genere, per cui sono continuamente oggetto di vessazioni di tutti i tipi. Non so, se volete fare delle domande, se volete che legga, siamo pochi, quindi non so che interesse avete, se volete che legga un pezzo di un'esperienza. Sì, vabbè. Sì, ci sente perché... No, io credo sia normale, nel senso che non cambia assolutamente la gerarchia uomo-donna, che nei rom è fortissima, come tra di noi, no? Perché quando vado a presentare, mi dispiace, domani spero di essere qui, se ce la faccio, perché si è sentita male mia suocera, a presentare storie di una storia sola, che è la storia di donne maltrattate pisane, mogli, fidanzate, conviventi e figlie di ingegneri, impiegati pisani, che sono state violentate, picchiate, no? Quindi, però quando vado a presentare quello, di solito tutti dicono: ma gli arabi, ma i rom maltrattano le donne. No, è così anche da noi. Tuttavia, nel popolo rom, quindi non è che faccio una discriminante, noi sembriamo libere, però siamo maltrattate, è così. Nei rom è fortissima la differenza uomo-donna. Questo non vuol dire che le donne non siano fiere, sono sicuramente, io qui parlo solo di, quasi solo di donne, perché sono quelle che assolutamente Ora butterò l'ira dei maschi. Sono più intelligenti, nel senso, non si sa come mai, ma hanno una capacità razionale infinita. Spesso sono analfabete, specie la generazione mia. Per ora, le bimbi che vanno a scuola, io parlo dei gruppi che ho conosciuto, quindi quelli non i sinti italiani, gli ex bosniaci, romeni. Da analfabete hanno una capacità di linguaggio, una capacità, una sofisticazione di pensiero. Qui lo dico e lo scrivo perché io sono rimasta davvero sorpresa. Cioè, io parlavo con loro di filosofia esistenziale e non riuscivo a parlare con le mie colleghe laureate, loro capivano al volo. Sono delle intelligenze, quelle che sono arrivate a me, però vedo. Sono fiere, nel senso non sono donne ripiegate che si inchinano, sono fiere, sono anche certe volte prepotenti, però rispetto agli uomini sono assolutamente succubi, comandano loro, nel senso gli uomini comandano, le donne sì hanno l'economia, anche quelle che non lavorano, perché su loro vanno a fare l'elemosine, che vanno, se c'è il furto vanno a fare furti, gli uomini fanno piccole cose, insomma sì, qualcuno lavora, però qui si parla di campi, e chi è nei campi è difficile che riesca a lavorare. Poi c'è la differenza, no, fra campo e accampamento, perché dice, ma i nomadi hanno sempre vissuto nei campi. No, i nomadi, quelli che vengono, i rom da fuori, spesso avevano le case nei regimi comunisti, poi c'era una povertà infinita e non riuscivano a stare. Quelli che vivevano nei campi erano quelli che avevano i mestieri itineranti e una volta esaurito il mestiere andavano da un'altra parte, ma non erano campi, erano accampamenti e c'è una fortissima differenza. Il campo ricorda il campo di sterminio, la segregazione razziale, l'accampamento era un luogo dove loro si mettevano con la loro tribù per un po', tribù è famiglia allargata, loro hanno la famiglia allargata. E stavano sereni lì, quindi le donne fanno tutto, puliscono i figlioli, capiscono le cose, però gli uomini comandano, su questo non ci piove. Sì, ma hanno anche decisionale, però decisionale per la famiglia, non è che decidono per sé, almeno poi magari io venni a Torino un po' di anni fa quando ero al servizio, non mi hanno detto, mi fa piacere, però mi sembra strano. Mi sembra strano, è una bella riflessione, perché sarebbero le prime donne nel mondo aver acquisito, no? Una capacità diversa dalla nostra. No, da noi le donne sono così come siamo noi, fintamente libere, nel senso abbiamo acquisito delle libertà, ma non c'è parificazione, c'è teorica. Poi nella realtà, se considerate che no? Il numero infinito. Noi si faceva ieri a Pisa, ieri l'altro, si è fatto una formazione in 2 anni, 3.000 casi a Pisa. Quindi, insomma, questo ve la dice lunga su. No, non è proprio così. E in più, per i Rom non c'è una gerarchia, l'unica gerarchia è quella familiare, loro hanno la famiglia, no? Quindi è assolutamente per ora di. Questo non vuol dire che le donne non abbiano un'attività forte o un influenzamento forte, però anche perché spesso vivendo nei campi c'è purtroppo abbrutimento, perché i campi sono una situazione di invivibilità totale, quindi spesso magari bevono gli uomini, fanno uso. Talvolta ora anche uso di sostanze, quindi sono depressi, e quindi diventa anche più difficile. L'altra settimana sono caduta, per questo sono mancata 4 giorni. Mi sono escoriata il viso. Stavo andando al lavoro accompagnando come sempre mia figlia a scuola. Avevo il suo zaino pesantissimo dietro le spalle. Non so se è normale che i bambini siano costretti a portare un tale carico ogni mattina. La mia cartella strapiena a tracolla e in mano il barattolo con la medicina che Argia doveva venire a prendere. Mia figlia era dietro di me e stavamo discutendo. Mentre mi accaloravo nella discussione, per l'ennesima volta si era dimenticata alcune cose che le erano state richieste dalla maestra il giorno prima, non vedendo un tassellino in terra, sono letteralmente volata, sbattendo il viso sugli scalini di pietra, davanti a un palazzo di via San Martino. Per non rompere il barattolo con l'aloe, non ho opposto le mani per proteggermi, cosa che non ho certamente fatto di proposito e della quale mi sono resa conto dopo, finendo come un uovo sbattuto. Mi ha raccattata il gestore del bar di fronte, visibilmente spaventato. Io ero stordita, ma mi sono ripresa quasi subito, rifiutando di andare al pronto soccorso e anche di chiamare l'ambulanza. Ho aspettato un po' e mi sono incamminata, non senza commenti indirizzati al mio essere fuori di testa, per il mio rifiuto di controllo medico verso l'ufficio. Dopo aver accompagnato la bimba, piuttosto provata al cancello della scuola, ero un po' stordita, ma tutto sommato mi sembrava fosse andata bene. Un ginocchio dolente ed escoriato, il gomito pure, il viso bruciante, ma in piedi e camminante, soprattutto pensante. Infatti, mentre camminavo indolenzita col mio barattolo di aloe, pensavo a quanto non sono diversa da Argia e che pur di non vedere nemmeno l'ospedale non so cosa farei. Appena sono entrata in ufficio, sono stata accolta dai visi sconvolti ed esclamazioni di paura dai colleghi e colleghe sconcertate che mi chiedevano che cosa mi fosse successo. E quando l'ho raccontato, dicendo che stessero tranquilli e chiedendo come mai se ne fossero accorti subito, mi hanno portato al bagno davanti allo specchio, al che sono stata io a spaventarmi. Era una maschera, tutto il naso e la guancia gonfie e pieni di sangue e non me ne ero accorta. Mi hanno obbligata ad andare dal medico e a casa. Ho lasciato la medicina stoicamente salvata per Argia, le consegne per ciò che non avrei potuto fare in quei giorni e sono andata a casa. In effetti mi sono messa a letto e mi sono addormentata di botto. Evidentemente ero un po' provata. Sono rientrata oggi, in tempo per accompagnare Jessica, Shiba e Giada in questura. Loro sono stati stranamente puntualissimi, pur avendoli avvisati una volta sola la scorsa settimana ed essendomi dimenticata, a causa della mia confusione post caduta, di dire a Paola di telefonare il giorno prima per ricordargli l'appuntamento. Alle 8 erano tutti sotto il portone del centro. Li ho fatti salire, abbiamo ricontrollato tutta la documentazione, casomai si fossero dimenticati qualcosa, era tutto in ordine, e ci siamo dati appuntamento alle 9 davanti alla questura. Appena arrivata, loro erano già lì, Jessica con i suoi 5 figli e Giada con le sue 2 figlie. Una era quella che avrebbe dovuto subire la famosa operazione, e Shivan con i 2 figli più grandi e il nipote italiano. Ho chiesto subito del dirigente con il quale ho comunicato di avere appuntamento. Ho atteso fuori dalla porta per mezz'ora. Dopodiché ho fatto di nuovo presente di avere un appuntamento e che avevo, in accordo con il dirigente, portato con me delle famiglie con bambini che stavano aspettando in piedi in strada. Mi dicono che l'hanno avvisato e che ha detto che mi farà passare appena libero. Aspetto un'altra mezz'ora, mentre comincio ad essere inquieta per i bambini che si stanno stufando e che sono sempre meno gestibili. Poi sollecito di nuovo e dopo una decina di minuti mi fanno passare. Chiedo che entrino anche i Rom perché devono solamente ritirare il soggiorno, ma mi dicono che no, che posso entrare solo io. Procedo fino alla stanza del dirigente, dal quale nel frattempo è entrato un altro funzionario. Attendo un'altra ora, sono quasi le 11 e questa gente sta aspettando da 2 ore in strada. Alla fine mi riceve, mi sorride e mi guarda in silenzio. Io lo saluto e faccio presente che, come eravamo rimasti d'accordo, ho portato i 3 nuclei dei quali avevamo esaminato le pratiche per la consegna del soggiorno. Mi chiede di ripetere i nomi e io glieli ripeto ricordandogli che ne avevamo parlato per una mattina intera e che mi aveva assicurato che si sarebbe finalmente definito tutto e consegnato il soggiorno. Chiama un funzionario e si fa portare le cartelle, dopodiché inizia a guardare tutto scuotendo la testa. Sento il sangue che mi pulsa nel cervello dalla rabbia, ma rimango apparentemente tranquilla, non anticipando la risposta alle sue parole non ancora uscite, ma già ampiamente scorse dentro di me. Quando parla, niente è diverso da ciò che mi era arrivato con la forza e la scientificità della comunicazione non verbale. Dottoressa, ne abbiamo riparlato e non è ancora chiaro, eccetera, eccetera. Naturalmente non ascolto. La rabbia me lo impedisce, non mi interessa, lo interrompo, dicendo in modo risoluto che avevo esplicitamente chiesto garanzia delle decisioni prese prima di chiamare di nuovo le famiglie, che sono in piedi con i figli ad aspettare dalle prime ore del mattino e che non mi posso permettere di rimandarli via senza niente di fatto. Gli dico che tutto ciò che sta accadendo non ha alcun senso se non quello di mettere a rischio l'incolumità personale dei dipendenti e di delegittimare totalmente il centro. Ribadisco che, come avevo ampiamente esposto, tra l'altro, opinione da lui condivisa, che ciò legittima invece il fiorire di attività privatistiche più o meno legali e più o meno competenti, che paradossalmente ottengono maggiore attenzione ai risultati dell'istituzione stessa, che pure a livelli di intervento di eccellenza, e che tutto questo mi sembra una vera vergogna. Mi sento impotente, aggredita, derisa. Lui mi guarda con un'aria sarcastica, quasi canzonatoria, e ripete che certo deve essere una cosa molto importante per me occuparmi di questi rom, che certo l'ho presa proprio a cuore la causa. Devo stare calma, mentre dentro di me tutto si agita. Vorrei prendere il tavolo e rovesciarglielo davanti, ma con molta gentilezza e ironia mi viene una battuta che stempera, si fa per dire, l'atmosfera. In effetti, mi hanno raccontato i nonni che abbiamo derivazioni zingare. Sembra addirittura che alcuni prozii siano stati gasati nel campo di concentramento, sa. Molti di noi hanno qualche rom nella loro discendenza. Anche lei, a guardare bene, ha dei tratti tipici, il naso in particolare. Poi faccio una risata ambigua, in modo che non abbia la certezza se stia facendo sul serio o solamente scherzando, e riprendo immediatamente un tono che assomiglia alla richiesta del favore personale. Mentre faccio questo, proprio contemporaneamente, ho un moto di schifo verso me stessa. Perché quello che vorrei fare sarebbe urlare tutto ciò che da stamani che mi è arrivato e mi continua ad arrivare dentro, ma con il fare per quanto possibile seduttivo di chi riconosce il potente, chiede non il rispetto di un diritto ma benevolenza, provando sulla mia stessa pelle l'impotenza e il dolore delle ferite di altri, lo prego di darmi, a me, come davvero fosse un mio problema, una mano a risolvere questa situazione». Sentendo riconosciuto il suo potere e avendo ristabilito il piano gerarchico non di due persone con diversi ruoli ma di pari dignità, ma di dominio e subordinazione, si rende immediatamente più disponibile, ma non potendo più tornare indietro mi costringe a una gratuita operazione di mediazione alla quale non mi posso sottrarre, perché capisco perfettamente, con un'elaborazione immediata, che la conseguenza sarebbe quella di non definire niente. L'immagine che ho dentro mentre si svolge questa sequenza comunicazionale è quella del padrone di una trattoria che dà un piatto di avanzi di pranzo consumato da altri a un povero che chiede cibo e che è costretto ad accettare per fame, privandolo della dignità di un piatto, magari di misera pasta condita con un cucchiaio d'olio, ma data a lui, pulita, dignitosa, di prima mano, non di scarto. Non so perché questa immagine mi sia attaccata addosso, ma è forte. Vedo la strada, il locale, la scena che si sovrappone continuamente alla situazione reale che sto vivendo e quello che spesso chiamo il mio pensare con la pancia. Prima del pensiero arrivano immagini, emozioni che mi danno la temperatura di ciò che mi sta accadendo intorno. Mantengo comunque la lucidità necessaria per tenere un comportamento adeguato e quando mi dice che per questa mattina, in via eccezionale, per la mia accuratezza e caparbietà, si può definire la situazione di Jessica concedendo un soggiorno per richiesta polidia, ma non degli altri, lo ringrazio con un tono di discrezione. E torno all'attacco facendo mio malgrado una scelta di campo. Penso in un secondo che tra i due casi rimasti, ambedue detentori di pari diritti in diverse situazioni, quello più compassionevole è quello relativo alla madre della bambina da operare, e ricomincia a raccontare la triste storia, esaltando il caso umano pietoso, pregandolo di fare uno strappo. Erano tutte situazioni discusse, valutate e definite, soprattutto rientranti a pieno titolo nella categoria del diritto. Poi faccio di nuovo leva sulle mie personali paure e rischi, ricordandogli che la situazione familiare è talmente tesa per la preoccupazione che davvero non saprei come poter comunicare con loro che il soggiorno, mille volte promesso, che oggi erano certi di ottenere e per prendere il quale li ho, così come eravamo rimasti d'accordo la scorsa settimana, fatti svegliare all'alba e tenuti per ben 5 ore fuori per strada con i bambini, ancora una volta non è stato concesso. Ma cos'ha questa bambina? Ma come? Non si ricorda? Ne abbiamo parlato un'intera mattina mercoledì scorso. Ha un tumore. Deve essere operata. Va bene, ma non mi venga più a chiedere altro. Non la voglio più vedere per almeno 2 mesi. Riesco a trovare un residuo di ironia per non lasciare una situazione di chiusura che potrebbe pregiudicare i rapporti futuri e riesco a fare un'ultima battuta dicendogli che certo non mi sarei mai immaginata di essere cacciata da un uomo e che si vede che l'età che avanza mi sta giocando brutti scherzi. Riesco a farlo ridere e ho di risposta una scontata frase galante alla quale sorrido fingendo compiacimento, determinata la quale gli chiedo che per favore dia ordine di far passare le famiglie per la firma del soggiorno, perché altrimenti dalla portineria non li fanno entrare. Esco stremata, con l'arduo compito di comunicare a Sivan che per lui non c'è stato niente da fare e con la certezza di dover sostenere un'altra battaglia, ma questa volta con chi è dalla parte della ragione, cosa che non è meno difficile né impegnativa. Devo cercare di trasmettere tranquillità, speranza, fiducia e non ho dentro nessuno di questi sentimenti. Se non altro, le due famiglie sono al settimo cielo, come se nonostante la certezza, forse più aderenti di me alla realtà, non si fossero aspettate veramente di risolvere il problema. Shivan rimane in silenzio mentre cerco di spiegare che servono ancora delle consultazioni. Perché, nonostante il requisito sia chiaro, è un caso che non si è mai presentato e devono chiedere ulteriori informazioni al Ministero. Quella che dico è una cavolata, ma non posso non dare alcuna spiegazione né speranza. Lui mi ascolta e mi chiede se non è il caso di andare da un avvocato e io, per onestà, visto che l'istituzione non viene ascoltata, pur producendo memorie e stanze ineccepibili, per non prendermi la responsabilità di fargli perdere una possibilità, gli dico che forse è il caso, mentre penso che sarà costretta a buttare soldi per niente, perché l'istruttoria fatta da noi era perfetta, inconfutabile e soprattutto non sarebbe stata nemmeno necessaria, tanto la situazione era chiara, ma non glielo posso dire. Servirebbe soltanto ad alleggerire la mia frustrazione e la mia rabbia e ad aumentare la sua e a fargli crescere dentro il sentimento persecutorio, già abbastanza consistente, e soprattutto a fargli perdere la fiducia istituzionale, di conseguenza la speranza di risoluzioni pulite, diminuendo la volontà di impegnarsi su percorsi legittimi. Questa era una delle storie che ci sono, che raccontano fedelmente quello che succedeva nel servizio. Se c'è qualche commento o domanda, se no... Ah, sì, quello... Certo, sì, sì. No, no, è quello... Sì, rispetto alla storia della bambina da rubare è assurdo perché nessuno, io quando l'ho sentita sono veramente inorridita perché era una ragazzina di 16 anni che entra in un appartamento sicuramente per rubare, ma non va rubando una bambina in un appartamento, probabilmente ha visto il bambino solo che piangeva e l'ha preso in collo. I Rom sono molto sensibili ai bambini, quindi è successo questo. Quello che vi posso dire è che in tutti le accuse di rapimento di bambini da parte dei Rom in tutti questi anni non c'è mai stata una condanna, non è mai seguita una condanna, quindi è una favola metropolitana, i Rom non rubano i bambini. Se avete visto dopo questa cosa della bimba di Napoli, a chi l'ha visto, quando parlavano di questo in trasmissione, telefonò un'altra signora dicendo: maledetti, anche a me hanno tentato di rubarmi la bambina l'altro giorno in mezzo al corso, eravamo io e una mia amica, si sono avvicinate due Rom e dice mi volevano strappare la bambina di mano. Ora, i Rom, anche se fossero stupidi, e non lo sono, sono assolutamente molto intelligenti, vanno in mezzo a un corso a rubare una bambina dove c'è tutta la gente, cioè sono follie, eppure la gente in trasmissione, no? Mandano queste cose. Chi ruba i bambini Rom siamo noi, io ho una bambina Rom, tre mie amiche hanno bambini Rom, cioè noi prendiamo i bambini a loro che sono disperati, poveri e soli, sono in situazioni non solo di povertà ma anche certe volte di degrado, alcuni di loro per fortuna non tutti. Ma loro non rubano bambini. Da cosa è nata questa cosa? Forse lo sapete, ma ve lo dico. È nata per il programma Pro Juventute, che è nato in Svizzera nei primi 900 e è durato, pensate voi, fino al 1972. Toglievano tutti i bambini ai Rom, li mettevano nelle famiglie o negli istituti, li facevano affidare, adottare o li mettevano in istituti, perché diventassero civili in qualche modo, li sterilizzavano e li toglievano anche i figli. Per riprendere i propri figli, quando venivano a sapere dove erano, i Rom se li rubavano, ma rubavano i loro. E di qui la favola metropolitana. Si pensa che sia da queste e da altre storie così che rubano i bambini. I Rom hanno tutti i bambini che vogliono, ne fanno a centinaia e semmai non lo fanno perché sono attaccatissimi ai bambini, semmai li vendono, nel senso li vendono o li vengono tolti, non li vendono, ma gli argati, che sono una forma di compravendita che facevano e forse fanno ancora in alcuni paesi balcanici, prendono dei bambini dalle famiglie e li portano a chiedere e le famiglie hanno un compenso. Non è lontano da quello che succedeva per esempio con carusi siciliani da noi fino a 60 anni fa, famiglie poverissime con un sacco di figli, non sapevano come vivere, per salvare la famiglia vendevano fra virgolette uno dei loro figli per lavorare in miniera, lo vendevano ai padroni, gli davano i soldi e questo lavorava in miniera per 8, 10 e 12 ore al giorno. è un processo storico, ma non è che vanno prendendo i bambini degli altri, e sono minoranze naturalmente queste. E spesso le donne rom che parlano con me mi dicono che noi non teniamo i nostri bambini, che loro tengono i loro figli, che noi li buttiamo via per la strada, che no, non li sappiamo amare. È bellino perché è l'altro punto di vista, no? Loro ci vedono così, che loro sono legati ai loro figli e noi no. Ah no, la donna che dava tumore purtroppo è morta di tumore alla gola, era una donna meravigliosa, ma non ce l'ha fatta. È andata in ospedale e poi è venuta via e ha vissuto come poteva vivere finché ha voluto e io dicevo, ma guarda che te facendo così perdi del tempo prezioso, non ti curi. E lei mi diceva sempre, io il tempo lo vivo, non lo perdo. Cioè, è una popolazione che conosce la frequentarla, nonostante la disperazione, mantiene la capacità di avere sempre un grande senso della vita e questa è una cosa molto importante. Vi ringrazio e vi saluto. Spero di essere con voi domani, se ce la faccio.